Eccoci col Marte Sport Live. Allora, mettereste in campo Neres ad Empoli al posto di un Trapolitano e Kvaratskhelia? Ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno da Dario Sarnataro per Marte Sport Live con Gigi Soriani in regia. Saluto Gianluca Gifuni, auguri a Gianluca, oggi festeggia come appunto San Luca, e tutti, a tutti Luca all'ascolto. 339-666-9990 per chiedere e per chiedervi cosa che vi ho già chiesto via social, ovvero se ne vedreste in campo ad Empoli domenica ore 12:30. Saremo presenti con lo speciale Marte Sport Live dalle 12, poi post partita e ovviamente aggiornamenti nel corso della partita con collegamenti al Castellani, quindi saremo presenti, vi aspetto domenica per questo speciale sulla gara. Dicevo, vedreste in campo David Neres al posto di uno Trapolitano e Kvaratskhelia? Avete già parlato di Kvaratskhelia abbondantemente con Gianluca, quindi eviterei questo argomento, a meno che non lo volete di nuovo rimettere in circolo. Poi ne parliamo di questa sfida con l'Empoli, anche con Dario Marcolin, con Riccardo Mancini d'Azon, con Reginaldo e tanti altri ospiti. Parleremo anche del centro sportivo del Napoli, ovviamente le ultimissime da Castelvolturno. A questo proposito compulso subito Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Collega di Sky, nostro opinionista, caro Francesco. Allora, Olivera è arrivato innanzitutto, che tu sappia, perché insomma manca ancora l'appello.
Sì.
Ah, è arrivato.
Mancava, ma c'è stanco evidentemente. Il diretto è stato lungo. Montevideo, sì. Stato in Brasile, poi in Europa, ieri sera a Napoli, un po' stanco, io sarei stramazzato già al suolo.
Sulla scaletta dello scalo saremmo stramazzati, dell'aereo dello scalo.
Lui c'ha il fisico e soprattutto aspettiamo se poi...
C'ha l'età, soprattutto, c'ha l'età rispetto a noi. Vabbè.
C'è l'età, ecco.
E non destano preoccupazioni le sue condizioni in linea generale, no?
Aspettiamo, ma siamo con un racconto da ormai un paio di giorni. Sì. A Castelvolturno sono sempre stati rassicurati. Sai, in un primissimo tempo, a dire la verità, la comunicazione sarà un po' complicata, lenta, perché aveva giocato nella notte, poi i voli intercontinentali, quindi una difficoltà oggettiva proprio ad avere notizie rispetto a quello che era esploso sul web dall'Uruguay, su presunte fantomatiche, insomma problematiche varie, chi diceva una botta, chi diceva problemi muscolari. Dico, a ieri sera erano tutti molto tranquilli perché Mattias aveva rasserenato tutti. Poi sai, vediamo, è chiaro che insomma oggi fa il primo allenamento, anche cominciato da un po', perché Conte, come ieri, ha voluto riproporre un po' le stesse condizioni che Napoli troverà, quindi ieri, oggi, così domani, allenamento alle 12:30.
Ieri tra l'altro
lunghissimo, 2 ore, vediamo se oggi mi risparmia qualcosa, ma mi sa che il messaggio sia abbastanza chiaro.
Non crediamo.
Ritrovare subito una certa modalità.
Beh, diciamo che probabilmente per le 14:30 finisce, perché poi per le 15 Conte si deve presentare in sala stampa, e quindi forse
la scampano.
Ho chiesto ai nostri amici ascoltatori, intanto mi riferiscono molti del collega di rilevo Matteo Moretto, che avrebbe detto, anzi ha scritto sicuramente, adesso lo vedo su X, che il nuovo di Alex Meret entra nella fase finale, le parti sono vicine a un accordo economico, contatti continui e volontà di arrivare all'intesa definitiva, il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione. Chiedo anche a te di Sky, poi andiamo al discorso Empoli-Napoli. Tra l'altro Pastorello, l'agente di Meret, ricorderai, lo incontrammo insieme alla Maradona dopo Napoli-Como, Napoli-Como, ma l'altra che ho visto insieme a voi, non mi ricordo qual è, vabbè, comunque Napoli-Parma, credo.
E quindi adesso che insomma un po' è andato in prescrizione la confidenza, ecco. quella sera mi disse, ci disse insomma che sarebbe rimasto qui per sistemare un po' di cose, e quella cosa era chiaramente era chiaramente
Alex Meret, non solo il giovane che il Napoli ha, diciamo, preso per la primavera della scuderia Pastorello, ma anche Alex Meret, insomma.
Sì, ormai siamo grandicelli per credere a Babbo Natale, sì, quindi se hai il portiere della nazionale col contratto in scadenza è una priorità assoluta, la questione numero uno per davvero. C'è un discorso aperto per un'intesa sulla quale si sta ancora lavorando, ci si confronta, parliamo di un patrimonio, perderlo a zero non sarebbe una buona cosa,
assolutamente.
Poi c'è questa, poi c'è diciamo anche un, diciamo, una voglia di Alex che trova convergenza con quella del Napoli, però devono esserci le condizioni, e a quelle si sta lavorando.
Assolutamente sì. Abbiamo chiesto ai nostri Meret, vicinissimo a restare a Napoli ancora e ancora, visto che il contratto scade a giugno prossimo, giusto per un riepilogo rapidissimo. Francesco, invece, sulla formazione anti-Empoli, ci sono ancora dubbi secondo te, al di là delle condizioni di Oliveira? E soprattutto, Neres davvero può ambire a togliere il posto a uno tra Politano e Kvaratskhelia?
Gilmour è uno. E poi adesso ti devo dire più Spinazzola, ma aspettiamo anche per capire poi le effettive condizioni in cui è tornato Oliveira, però sai, la stanchezza,
l'affaticamento, quello che è
l'affaticamento che inevitabilmente c'è stato per il giocatore dall'altra parte del mondo e che è rientrato soltanto ieri sera, quindi hai comunque un giocatore che ha le sue caratteristiche differenti, ma di quel livello lì, che è stato qui durante la sosta, e quindi può starci insomma che Spinazzola rappresenti una possibilità molto concreta.
Sì.
Neres per me è un po' il discorso che abbiamo fatto per Gilmour nei giorni scorsi, no? Quasi rammarico di Conte di non riuscire in questo momento a trovare spazio, però si gioca in 11.
Quindi in questo momento è abbastanza dietro nel ballottaggio eventuale con i due altri.
Io non so quanto sia abbastanza dietro.
Ah, okay.
Non so quanto sia abbastanza dietro. Io Meret è tenuto fortemente in considerazione. Però hai un giocatore come Politano a destra che è fondamentale per gli equilibri, e hai a sinistra Clara che è il padrone della fascia, ma direi fino a scelte contrarie e fino ad una continuità di prestazioni che non sempre c'è stata.
Sì.
Cioè il miglior Clara gioca pure nel giardino con il cane titolare, quello che va un po' a fiammate, un po' a strati, a volte un po' per conto suo, è un giocatore come Neres può anche insidiare perché ha talento, perché ha numeri, perché è un investimento suo importante da 30 milioni, perché giochi soltanto una partita a settimana e c'è una gestione che chiaramente un allenatore effetto tenendo conto di tanti aspetti, per di più rientra dalla nazionale, ne ha giocate due, quindi la riflessione sicuramente ci sta. Oggi ti dico Kvara, se mi devi mettere il tridente su carta ti dico Politano, Lukaku e Kvara. Però chiudo facendoti una domanda: ma Neres una quando la gioca? Secondo me
forse con Lecce, se non gioca domani, dopodomani, chissà,
prima o poi lo troviamo titolare, sì.
30 secondi ti chiedo, in 30 secondi di Conte, come sta secondo te, secondo quello che sai? Ricordiamo il mattino di oggi con il collega Pino Tormina, ha scritto di questo incontro a cena nei pressi di Piazza dei Martiri tra De Laurentiis e Conte, con tanti temi toccati, ma fondamentalmente il punto della situazione senza nessun tipo di invadenza, ovviamente. Conte come sta? Bello carico oppure preoccupato per queste defezioni?
Una cena conviviale. C'era la signora Jacqueline, c'era Gianluca, il fratello del mister, c'era Edo De Laurentiis.
Molto, molto serena. Ma
di quelle scene che
cioè, più che serena, ma molto, diciamo così, insomma, normale, giusta.
Sto a Napoli.
Certo.
A mangiare un panino.
Ecco, no, non un summit, diciamo, per qualche motivo particolare. Questo volevamo precisare insieme.
No,
certo.
Infatti, il titolo dei Colleghi del Mattino è perfetto, la scena dei sorrisi. È un modo conviviale per passare qualche ora insieme, ormai qualche tempo fa, era penso tre sere fa, mi pare di ricordare, tra l'altro in un locale dove c'erano anche altri calciatori con il proprio agente, insomma, a cena, quindi si sono ritrovati, casualmente tutti lì. E poi, beh, sai, un allenatore al ritorno dopo la sosta non è mai tranquillo, non può essere,
è vero,
ma questo vale per Conte e per gli altri.
Sì, sì.
È una partita, è un avversario all'Empoli molto rispettato, molto, cioè i discorsi che si fanno al base, ma quelli sull'Empoli, no, no, perché torni, perché ci sono così tante variabili, bisogna un po' riprendere il film del discorso, dire 2 ore di allenamento ad un'intensità pazzesca, ma perché non è che ci fosse il bisogno di ammazzarli, di stressarli fisicamente, ma è un modo per riportarli ad una dimensione, certo, e ad un obiettivo che è quello del Napoli, perché ciascuno torna con il proprio umore, con la propria situazione, c'è quello più o meno contento di come si è andato in nazionale, un po' distratto, perché lì si allena, si mangia in maniera differente, si parla in un altro modo, insomma, per 2 settimane cambi vita, e quindi quando torni qua devi tornare di nuovo su quel focus lì, che magari il Napoli, che invece per 2 settimane non ha fatto altro che aspettare il grande Napoli in classifica, ha potuto fare.
Giustissimo.
Allenatore e staff, ti dico, sono molto attento.
Molto attento, benissimo, tutti sul pezzo, come giusto che sia, come Francesco Modugno per Sky e per noi. Un abbraccio, Francesco.
Un abbraccio a tutti voi, ciao.
Grazie,
ciao
al nostro Francesco Modugno. Tra un po' tantissimi ospiti importanti, i vostri messaggi, pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, i vostri messaggi sempre in diretta anche su canale 83. Allora, non è la partita giusta per me per sostituire Kvara con Neres. La sostituzione di Lobotka e Oliveira comunque si faranno sentire nei meccanismi generali, eviterei altri cambi. Effettivamente sono d'accordo con te, anch'io non toccare nulla, soprattutto non si tocca Matteo Politano, che in questo momento è davvero l'ala tattica, uno degli equilibratori del Napoli insieme proprio a Lobotka e Oliveira, credo, diciamo nel 4-1-4-1, quello che è, insomma, con difesa a 4 con McTominay inserito, i 3 elementi, diciamo, importanti per garantire l'equilibrio, oltre agli altri, oltre anche Anguissa, oltre questo McTominay, alla difesa eccetera, sono stati per me proprio Politano, Lobotka ed Oliveira come posizioni e come caratteristiche. Però Spinazzola può fare molto bene, e sicuramente anche Gilmour, siamo tutti curiosi di vederlo dal primo minuto in campo dopo quella buona discreta partita giocata contro il Palermo. Vi ricordo la Serie A che riparte, quindi cari amici fantacalcisti, mi raccomando le formazioni, perché insomma si riparte già domani alle 15 con Como Parma e con Genoa Bologna, poi alle 18 c'è Milan Udinese, alle 20:45 Juventus Lazio, e già qui insomma dobbiamo capire qualcosa, cosa può accadere. Poi Empoli Napoli domenica alle 12:30, vi ricordo l'appuntamento con Marte Sport Live speciale Empoli-Napoli dalle 12 pre-gara, aggiornamenti nel corso della partita collegandoci con il Castellani, il post-gara classico di Radio Marte con interventi voi ascoltatori. Poi alle 15 2 partite, Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, alle 18 Cagliari-Torino, la sera il posticipo molto interessante Roma-Inter, e si chiude lunedì alle 20:45 con Verona-Monza. Poi ricordiamo che il Napoli giocherà con Lecce sabato 26 ottobre, di sabato anche perché poi giocherà di martedì nel turno infrasettimanale, previsto uno dei 2 turni infrasettimanali della Serie A di quest'anno, a Milano col Milan, e si capirà se ci sarà la possibilità per Lobotka di rientrare. Difficile, ma non impossibile. Ne parliamo di Empoli-Napoli, delle difficoltà, ma anche di un altro evento molto importante che si terrà lunedì, ne parliamo tra un istante, con la firma storica del mattino, Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Poco fa ci diceva Francesco Mogno da Castelvolturno che lo staff e Conte sono super concentrati su Empoli-Napoli, allenamenti intensi, anche piuttosto lunghi, perché vogliono riannodare i fili del discorso dopo la sosta, c'è l'Empoli squadra ostica. Effettivamente sulla carta il Napoli rispetto a Juve, Lazio e Inter e Roma il turno più favorevole, però occhio a quest'Empoli, non ci fidiamo.
No, non bisogna fidarsi, anche perché Empoli nella storia degli ultimi anni, dell'ultimo decennio probabilmente, è stato spesso un campo trappola dopo il Napoli ci ha lasciato dei punti, quindi mai fidarsi, però è fuori discussione che il Napoli, che è sicuramente tecnicamente superiore, questo Napoli deve approfittare di queste 2 partite per provare a mettere ancora un po' di distanza con chi insegue, anche perché dopo poi ci saranno, dopo Empoli e Lecce, ci saranno tre partite di fila niente male, no? Due trasferte, una a Milano e una con l'Inter, e in mezzo l'Atalanta a Napoli. Ecco, dopo quelle tre partite probabilmente sapremo di più sulla consistenza delle ambizioni del Napoli e sulla sua capacità non di essere tra le prime, perché io questo lo do per scontato, onestamente mi spingo fino a questo, ma addirittura per competere fino alla fine per il primo posto.
Eh sì, io l'ho definita cinque gare verità, perché con Empoli e Lecce il Napoli deve fare il suo dovere e non è mai facile vincere le partite, e poi queste tre sfide anche ravvicinate ci fanno capire la consistenza anche mentale oltre che tecnico-tattica, sulla quale siamo un po' più ottimisti del Napoli, anche se poi Ciccio, io credo che il Napoli di Conte sia molto più avanti nella, diciamo, nella costruzione o ricostruzione che sta operando il mister, proprio nella mentalità e nella interpretazione della gara, che dal punto di vista tecnico e tattico. Mi spiego meglio? Il Napoli per me deve e può crescere come prestazione, come mentalità già mi sembra una squadra solida che sa quello che vuole. Non so se sei d'accordo.
Diciamo che Conte si è impossessato del Napoli subito, ecco. Questo non era scontato. Ecco, penso che il maggior successo di Conte, al di là di quello che accade in campo, dei risultati, della classifica, sia stato quello di recuperare un gruppo in tempo limitatissimo, in pochissimo tempo, di aver costruito quindi qualcosa che può vincere in poco tempo, è quello di essere entrato proprio nella testa dei giocatori. Ecco, Conte in questo è stato bravissimo, ma del resto Conte è stato preso anche per questo.
Diciamo
la verità, perché Conte ha tutti i meriti possibili, però è vero anche che ha a disposizione una squadra che per 7-8-11 è la squadra che ha vinto lo scudetto, la squadra della grande bellezza di Spalletti, e poi che il Napoli quelle cartelle vuote le ha colmate prendendo i giocatori che lui voleva, che sono giocatori tecnicamente molto forti e sono giocatori anche costosi.
Eh sì, Ciccio, si discute a Napoli anche prima con Gianluca Gifuni del rendimento di Kvaratskhelia. Ho chiesto anche tramite social se, secondo i nostri amici ascoltatori, se fosse il caso di vedere se già è il caso di vedere Nevin Nerich titolare al posto di Kvara o anche di Politano. Tu come la pensi sul brasiliano e anche sul georgiano?
Credo che Neres sia un grandissimo talento e che sia un tesoro che il Napoli prima o poi deve disotterrare. Questa non c'è dubbio. Di Politano penso che in questo momento, da quando è cominciato il campionato, sia per rendimento, per continuità di rendimento e per capacità di tattica anche, penso che sia uno dei migliori. Resta Kvaratskhelia. Kvaratskhelia onestamente non sta brillando e penso che Neres sulle sue tracce sia anche un messaggio che il club e l'allenatore lanciano al giocatore, cioè guarda che noi probabilmente abbiamo in casa già chi può sostituirsi e sostituirsi bene, quindi cerca di non solo di fare in campo quello che hai dimostrato di saper fare quando è arrivato l'ha dimostrato, ma anche dal punto di vista contrattuale. Se il contratto continua a essere così rigido dalla parte di Kvaratskhelia, allora il Napoli potrebbe addirittura pensare, vabbè, andiamo avanti a fine anno te ne vai e io sono tutto che ce l'ho.
Sì, è vero.
Vado un po' troppo avanti, però questa è la sensazione che ho.
Beh sì, la sensazione un po' di tutti, perché abbiamo detto poco fa su Meret siamo vicinissimi al rinnovo, su Kvaratskhelia siamo lontani quantomeno da questo rinnovo. Nel frattempo ottobre è anche il mese del Natale del calcio, lo ricordiamo sempre, il 30, senza essere blasfemi, ovviamente il 30 ottobre è nato Diego e si tiene anche quest'anno quarta edizione del premio internazionale Per Sempre con Diego, presentazione il 21 ottobre, lunedì prossimo, a bordo della MSC World Europa alle 14, tanti ospiti importanti, non solo Giovanni Malagò, Fulvio Collovati, Marino Bartoletti, Giuseppe Bagnale, ma anche Dalma e Giannina, caro Francesco, bellissimo appuntamento al quale noi ci saremo presenti.
Certo. Devo dire che questo è un premio ideato, voluto da una cooperativa di giovani giornalisti, sì, che con grande passione lo portano avanti, anche con qualche sacrificio, devo dire,
sì.
Perché non è facile portare avanti un premio che cresce di anno in anno, adesso si sta internazionalizzando addirittura, insomma, non vorrei essere prosaico, ma i costi sono costi, insomma.
No, è la verità, ne so qualcosa. Salutiamo gli amici, colleghi della Voce degli Ultimi, la cooperativa giornalistica, anche del sito,
la cooperativa dei giovani giornalisti napoletani, la Voce, esatto, degli Ultimi, ma penso che sia diventato uno dei premi più importanti che ricordano Diego. Verranno le due figlie dall'Argentina, sarà, bellissimo, un momento bello e anche toccante, secondo me, perché le due figlie insieme non si vedono spesso e perché il nome del padre non sono mai state insieme per un premio. Sarà un momento per ricordare Diego, ma visto non soltanto come calciatore più grande che ci sia mai stato, ma anche come eccellenza. Diego è stato un'eccellenza nel calcio, è stato anche dal punto di vista umano, io l'ho conosciuto abbastanza bene.
Molto bene, guarda, ne parlava poco fa ai nostri microfoni con Francesco Marciano alle Mau, anche in questo senso, tre giorni fa, proprio della generosità, ma tutti ormai lo dicono, avversari, compagni, nemici, amici, nemici sul campo, amici, certo, tutti lo dicono.
E quindi insomma, esaltare anche questo aspetto, dando un premio, mi ricordo di Diego, alle eccellenze degli altri sport, e io penso che in futuro questo premio possa aprirsi anche alla società civile, perché Maradona può essere è di tutti, non è soltanto dei napoletani o del calcio.
È vero, per sempre con Diego, premio quarta edizione, per sempre napoli.it, anche il sito che si occuperà di questa, non solo, insomma, legata appunto alla Voce degli Ultimi. Salutiamo anche Pietro Mosca in questo senso. Caro Ciccio, grazie per il tuo intervento, lunedì ci sarai anche tu, ovviamente ci saremo anche noi, un abbraccio.
Grazie a te, un saluto a tutti, buon lavoro ragazzi.
Grazie davvero a Ciccio Maroldo. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, tra un po' Dario Marcolin per fare il focus su Empoli-Napoli, nello specifico la partita tatticamente come verrà giocata da D'Aversa e da Antonio Conte, ma anche le insidie di questa squadra toscana, la rivelazione del campionato. A tra poco.
Marte Sport Live.
E allora facciamo questo focus su Empoli-Napoli con Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Che piacere sempre averti con noi, caro Dario. Tu hai seguito per DAZN anche l'Empoli in questa stagione, squadra ostica, difficile, per carità, il Napoli è più forte, siamo d'accordo. Però ti chiedo in generale quali sono le insidie, e anche che è una squadra differenza di quelle nate da Andreazzoli, Sarri, Zanetti, che tenderà a non concedere nessun tipo di spazio al Napoli, giusto?
Beh, allora, è una squadra che ha gamba, è una squadra giovane, è una squadra che ha entusiasmo, è una squadra che in casa non ha ancora preso gol, quindi vuol dire che comunque è una difesa abbastanza granitica. E l'entusiasmo e la freschezza di questa squadra sta facendo un po' la differenza su questo inizio di campionato. Allora, l'unico problema che può avere il Napoli è quello che per vincere di sbilanciarsi molto, e loro l'hanno fatto anche a Roma contro la Roma, no? Che hanno difeso bene, come prendevano palla hanno messo in grande difficoltà la Roma, ripartendo negli spazi, attaccando con tanti uomini, ma se tu vai a vedere è un attacco che è giovanissimo, 21 anni, 22 anni,
Colombo, Pellegri, cioè, Esposito soprattutto, che sta molto
bene, lo stesso, cioè, sì, sono tutti giocatori che hanno freschezza, no? E quella freschezza ha contraddistinto l'Empoli. È ovvio che la parola equilibrio, secondo me, il Napoli, cioè voglia di vincere c'è, ma attenzione all'equilibrio, Antonio Conte lo sa benissimo, però contro queste squadre bisogna capire che la partita comincia nel momento in cui prendi palla, quando tu fai l'azione, perché quella è una cosa consigliata.
È vero, tra l'altro io poco fa dicevo sommessamente, non so cosa ne pensi tu che sei molto più competente, esperto, e Politano non si tocca, no? Perché Neres avanza candidature, perché credo che nel passaggio al difesa a 4, al nuovo modulo, gli equilibratori, oltre al valore, no? Dei vari Lukaku, Anguissa, eccetera, siano stati Politano, Lobotka e Oliveira, per rendere, no, questo modulo fluido e per far inserire McTominay al posto di Mazzocchi. Olivera non ci sarà al 90%, Lobotka sicuramente sì, quindi è chiaro che Gilmour e Spinazzola o Mazzocchi dovranno essere bravi a mantenere questo equilibrio, sbaglio?
Sì, allora, oggi quel passaggio che ha fatto il Napoli passando alla difesa 4 e con l'inserimento di McTominay ha ridato un'identità che il Napoli già conosceva, cioè che comunque si è arrivato con un centrocampo, anche se, allora, non è un 4-2-3-1 ma è un 4-3-3 quello di Conte. Poi McTominay è un giocatore che nella posizione di Zielinski, diciamo, degli anni passati, è quello che va a finire dietro Lukaku, è sì, l'attaccante aggiunto. Lui ha questa grande qualità che Antonio Conte sfrutta. Nella fase difensiva si mette largo a sinistra, centrocampista di sinistra, per ottimizzare. Il Napoli in questo momento è un contesto che va, probabilmente chi entra trova un gruppo che sta andando quasi in maniera automatica, quindi non credo una grande difficoltà chi deve essere il sostituto, ma quella non è tanto l'uomo ma è l'atteggiamento di quella partita. Non so se mi spiego, cioè praticamente il Napoli costruisce tantissimo, fa tanti gol, ha trovato una solidità difensiva, deve mantenere queste due caratteristiche, creazione delle occasioni e solidità difensiva di questa gara,
Ah, sì, sicuramente sei più preoccupato eventualmente se lo sei dall'assenza di Lobotka o di Olivera in questo senso?
Di Lobotka, perché Lobotka, ritornando a fare il play basso, è ritornato quel Lobotka, no? Che ti permette di attaccare con tanti giocatori, che dietro c'è lui. Diciamo che Olivera è l'uomo che ancora deve fare qualcosa in più. Secondo me qualche sbavatura difensiva la faceva in queste ultime partite, però è fondamentalmente è un uomo che poi quando attacca un piede sinistro, forza fisica, cioè non è ancora Olivera secondo me al 100%, gli manca ancora un 20-30% per essere completo nello scacchiere di Conte.
È vero, dove sarai tu per DAZN, Dario?
Io faccio domani sera Juventus-Lazio.
Ah, vedi? E stavo per andare su questi argomenti, caro Dario, perché c'è Juventus-Lazio, c'è Roma-Inter, poi ci sarà Inter-Juventus, per carità, c'è anche il Milan, Atalanta, ci sono alle spalle in questo momento del Napoli. Chiaro che però il Napoli deve vincere a Empoli, deve vincere con Lecce, e poi sono le tre partite che ci faranno capire qualcosa in più sulle ambizioni azzurre. Poco fa Francesco Modugno, che conosce molto bene, ci diceva grandissima intensità ieri in allenamento, due ore e mezza, che Conte e il suo staff, al di là che sono sempre così, vogliono evitare che dopo la sosta si perda un po' il filo del discorso. Quindi è chiaro che Empoli e Lecce diventano grimaldello per capire poi con calma e con serenità che tipo di ambizioni può avere il Napoli.
Beh, allora queste due partite vanno a chiudere secondo me una serie di 10 partite, dove nelle prime 10 di campionato Napoli ha avuto solo la Juve e finirà con il Milan. Per il resto tutte squadre sulla carta che nel valore tecnico, diciamo, il Napoli ha qualcosa in più. Sfruttare questa scia, non giocare in Europa, vuol dire dare un segnale forte alle altre squadre. Cioè, oggi il pericolo, se tu parli con le altre squadre, si chiama Napoli. Si chiama Napoli per l'allenatore, che non è mai arrivato terzo nel campionato italiano, o primo o secondo. Quindi vuol dire che lui sa vivere l'economia della prima posizione e della seconda posizione. Vuol dire che lui sa gestire il lavoro di chi sta in testa alla classifica, le parole alla squadra di chi sta in testa alla classifica. E sulla sbavatura io credo di non aver pensieri, perché se tu mi parli di intensità, la vita di Conte è basata sull'intensità delle sue squadre,
certo.
E quindi quello è un bel come ti posso dire, specchietto anche per i giocatori, no? Perché fondamentalmente sanno che lì c'è una legge che è quella dell'allenatore, non si può andare oltre.
È vero. Nel salutarti, Dario, ringraziarti sempre questo collegamento, ti chiedo molto banalmente: l'avversario, cioè il calciatore dell'Empoli, che può essere più insidioso anche per come gioca il Napoli, e di converso a chi ti aspetti invece, può essere la partita di in chiave Napoli?
Allora, in chiave Napoli secondo me McTominay è sempre il giocatore che sempre che sarà dalla partita,
dovrebbe.
Salvo imprevisti, è quello che oggi mi suscita più curiosità e più decisione sotto porta, perché fa due ruoli, fa il centrocampista e fa l'attaccante. E oggi il campionato italiano lo conosce perché lo ha visto giocare nelle ultime partite, ma lui ha anche una grande fisicità dentro l'area di testa, quindi sono tre componenti che gli avversari possono essere sorpresi. Per quanto riguarda l'Empoli, Colombo forse è il giocatore un po' più estroso là davanti, quello che non sai mai la giocata che fa, no? Potrebbe farti lo scarico come pensare di dribblare tutti, cioè è questo il suo pensiero, è questa sua non dare letture nelle giocate agli avversari, può creare qualche insidia.
Vediamo che succede. Grazie Dario, un abbraccio forte.
Ciao Dario, grazie a te.
Un abbraccio a Dario Marcolin, ex azzurro, capitano del Napoli anche in passato, oltre che apprezzatissimo opinionista anche di DAZN. Tanti messaggi che arrivano, Neresh sì, Neresh no, dicono di no. Buongiorno Dario, con tutto il rispetto per l'Empoli e quelli che vogliono smorzare entusiasmi, credo che tra Napoli e Empoli ci siano 3-4 gol di differenza ed è superfluo dirvi a favore di chi, Antonio da Napoli, ma è chiaro ragazzi, è chiaro, però bisogna poi sempre dimostrarlo. È vero che l'Empoli non ha preso gol in casa ma neppure ha segnato, visto che sono parecchi fallosi, come vedete l'arbitro abisso, tutelerà gli azzurri, soprattutto Kvara, speriamo. Un abbraccio da Gilda. Beh, speriamo davvero, perché io sto invocando un intervento da parte del Napoli, non pubblicamente o anche pubblicamente, perché così funziona in Italia, per tutelare Kvaratskhelia, ma anche per avere direzioni di gara un po' più di livello. Che ne pensa il mio amico, collega di DAZN e di Spazio Napoli, Pasquale Giacometti? Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro in ascolto.
Che ne pensi? Il Napoli ha bisogno di arbitraggi diversi, ma in generale, non per forza per gli episodi contestati.
Beh, io dico non solo il Napoli, io dico il calcio in generale avrebbe bisogno di arbitraggi che tendono a tutelare i calciatori un po' di qualità, no? È una cosa che già l'anno scorso aveva sollevato proprio Mazzarri come tema, che poi non è stato poi rispettato chissà quanto, perché vediamo qua la Kvaratskhelia in particolare come uno dei calciatori più martoriati dai difensori avversari, ed è particolare questa cosa perché io poi, seguendo un po', sai, per DAZN anche le altre gare della Serie A, non noto questo accadimento verso altri calciatori, seppur di talento, come possono essere Leao o Ildiz. È chiaro che questo secondo me evidenzia ancora di più quanto Kvaratskhelia sia temuto degli avversari.
Ah sì sì, certo, anche questo. C'è Empoli in Napoli, Pasquale, stai per andare a seguire la conferenza stampa di Antonio Conte, ti chiedo le insidie di questa partita secondo te, e poi anche se metteresti in campo Neresh se fossi in Conte.
No, Neresh credo che parta dalla panchina, perché ormai Conte lo reputa quell'arma gara in corso da potersi sempre spendere in qualsiasi momento, è in grado di cambiare le sorti della gara, soprattutto quando gli avversari sono stanchi. Quindi anche per una questione di arma tattica, credo Neres parta dalla panchina. Mi aspetto una gara complicata, come la storia ci dice, per il Napoli ad Empoli, dove si è vinto veramente pochissime volte, credo soltanto con Sarri e con Spalletti come allenatori, vado a memoria, e quindi questo ci dice che storicamente è un campo complicato per il Napoli. È chiaro che sulla carta gli azzurri sono favoriti, il Napoli deve dimostrare questa forza contro l'Empoli, che però per ora è stata una delle sorprese del campionato, quindi una gara da prendere con tutte le attenzioni del caso. E sono curiosissimo adesso di ascoltare Antonio Conte in conferenza stampa. Sono sicuro, guarda, sono sicuro che un po' come con il Como, lui tenderà ad alzare l'asticella dell'attenzione alle stelle, parlandone quasi come se fosse il Real Madrid. Non sto scherzando, perché sono convinto che lui senta, no, dopo tanto tempo, la paura, no, che possa comunque il Napoli scivolare in qualsiasi momento, e quindi tenderà ad alzare l'attenzione e il focus soltanto e solo sull'Empoli.
Ultimissima, in pochi secondi te lo chiedo, Pasquale, se sei curioso anche di vedere Gilmour in campionato, in Serie A, quanto sei curioso?
Ma sicuramente Gilmour è uno dei giocatori che attendiamo di vedere con più interesse, no? Lo stesso Conte, cioè, ha raccontato che si sentiva quasi in imbarazzo non poterlo farlo giocare perché davanti c'era Lobotka. Ora, per una questione di infortunio, e quindi Gilmour avrà la possibilità di mettersi in mostra. L'abbiamo seguito al Brighton, abbiamo visto tanti video delle sue partite, l'abbiamo vista la gara contro il Palermo. Ora, per almeno una, forse due partite, anche sicuramente sarà lì il titolare del centrocampo, della regia del centrocampo del Napoli. Ci aspettiamo una grande prestazione, e il Napoli deve dimostrare, anzi Gilmour deve dimostrare al Napoli che è lui quel giocatore che serve per non far rimpiangere Lobotka quando lo slovacco non sarà disponibile.
Verissimo Pasquale, grazie, buon lavoro e buona giornata, grazie di cuore.
A voi, ciao Dario.
Grazie a Pasquale Giacometti, Spazio Napoli da Son, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, Dario Sarantaro, Gigi Storiani in regia, i vostri messaggi. Domenica inizierei con Neresh, scrive questo amico Roberto da Casoria. sicuramente più fresco di Kvara. Un abbraccio forte a te, caro Roberto. Invece quest'altro amico, anche giustamente, scrive: scusate, ma come mai Ngong non può avere una chance? Anche da voi giornalisti che non ne parlate più. Beh, in effetti il Napoli ha un'abbondanza tale in attacco, in questo momento Neres, anche perché è stato un investimento importante, un giocatore non qualsiasi, già pronto, no? Viene dal Benfica, classe 96, è chiaro che è un giocatore che vuole giocare fondamentalmente, 97 vuole giocare, però sicuramente anche Ngong potrebbe ambire a un posto da titolare in questo Napoli, dove c'è però grande abbondanza in quel ruolo. Un ruolo che più o meno era quello del nostro prossimo ospite, ex Fiorentina, ex Treviso, ex Parma e anche ex Siena, dove ha lavorato con Antonio Conte, ovvero Reginaldo. Ciao, buongiorno, come stai?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, caro Reginaldo. Ti chiedo subito, ti aspettavi un Napoli già così mentalmente allineato con Conte, quindi primo in classifica dopo poche giornate?
Già così, ti devo dire la verità, no, perché comunque si sa, dopo quello, dopo che ha vinto lo scudetto, quello il decimo posto se non sbaglio dell'anno scorso, si sapeva che poteva far bene, ma non di andare ad arrivare subito primo in classifica, ma penso che non pensava nessuno, soprattutto dopo il 3-0 della prima partita col Verona.
È vero.
E quindi che sapevo che si poteva, che col lavoro lui arrivava a portare la squadra tra le prime quattro, sicuro, quello l'ho sempre pensato, perché altrimenti il mister non avrebbe firmato a Napoli se questa non era la sua mentalità.
Se non avessi avuto anche quel mercato, forse a questo punto Conte avrebbe fatto qualche diciamo un po' più di rumore, avrebbe protestato sicuramente. C'è Empoli-Napoli, contestualmente Juventus-Lazio e Roma-Inter. È chiaro che il Napoli ha un'occasione per allungare un po' ancora.
Sì, ma io guarda, penso che adesso tutte le partite veramente Conte le preparerà come l'ultima e come se fosse una finale, perché conoscendo e avendo avuto lui come allenatore, adesso veramente vuole cercare di fare l'impresa di vincere veramente lo scudetto e ci credi. Quindi come tiene lui, come veramente porta avanti i suoi progetti ovunque sia, quindi penso che poi ti giocherà tutte le partite veramente come l'ultima, che si può approfittare, sì, perché comunque vedendo il campionato, l'Empoli come sta giocando, come ha fatto contro le squadre grosse, come sta facendo l'inizio di campionato, quindi sì, potrebbe approfittare.
Eh sì, ne parliamo anche con il collega telecronista e non solo di DAZN, che ha seguito molte volte e ha raccontato agli amici di DAZN appunto nelle gare dell'Empoli, Riccardo Mancini. Ciao Riccardo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Ascoltavi Reginaldo, lo ricordi, ex attaccante?
Come no, come no.
Parma, Sion, eccetera, Monza, eccetera, eccetera.
Grande giocatore, ricordo, sì. Mi esaltavano le sue giocate.
È vero, è vero.
Grazie.
Ne parlavamo di Empoli-Napoli, difficoltà di questa partita, l'Empoli che non ha subito ancora un gol in casa, ma neanche ha segnati forse, quindi squadra che si metterà lì, no, con D'Aversa, si metterà lì, correggimi se sbaglio Riccardo, per non lasciare niente, né spazi né profondità agli azzurri.
Ma sai, è una squadra affamata, io la potrei definire così, perché paradossalmente va meglio fuori casa che in casa. In casa fa più fatica a trovare soprattutto delle linee pulite di passaggio, è però un'impostazione, quella che ha dato D'Aversa, molto intrigante, perché è una squadra che corre, ma corre anche molto bene, corre tantissimo, soprattutto in mezzo al campo. Secondo me stanno scoprendo anche un giocatore che per me farà una bella carriera, come Angiorin, al netto di qualche infortunio negli ultimi anni, però sai, fisicamente ma anche tecnicamente è un giocatore che può esaltare, è un giocatore, un prospetto simile all'Ostchik, tanto per intenderci, quindi un box to box come lo chiamano in Inghilterra, tanto per farti il nome di un singolo, però è davvero la forza del collettivo quella che risalta di più in questo momento nell'Empoli, perché è una squadra che, ti dicevo, corre molto bene, però anche del talento in mezzo al campo, perché sì, ti ho citato Angelin, ma c'è Fazzini, adesso sono titolari contro la Lazio, davanti a molta gioventù, ma di grande talento come Sebastiano Esposito, come Colombo, ecco, anche la possibilità D'Aversa di scegliere, per esempio nell'ultima contro la Lazio ha panchinato Colombo per mettere Sebastiano Esposito nel ruolo di prima punta, e l'ha fatta molto bene, questa posizione l'ha ricoperta molto bene, quindi è una squadra che viaggia molto sull'onda dell'entusiasmo, no, che ha riportato D'Aversa.
Beh, è giusto, anche appunto tanta gamba, come dicevi. Reginaldo, ti chiedo i rischi del Napoli e Empoli quali possono essere? E poi, appunto, lo dicevi già poco fa, se vogliamo, Conte sta dirigendo allenamenti molto intensi, anche lunghi, come di consueto, 2 ore, 2 ore e mezza, forse anche perché, te lo chiedo, vuole alzare l'allerta. Gli azzurri, tanti nazionali che sono tornati, possono essere, non dico distratti, ma un po' no, destabilizzati, disorientati dopo questa tornata di gare con le nazionali. Lui vuole tornare subito tutti, avere tutti concentrati, è vero, è così?
Ah sì, sicuramente cercherà di portare tutti in mentalità campionato di nuovo, perché il mister, come ti dicevo prima, soprattutto sapendo, come diceva il collega, che l'Empoli è una squadra che si chiude e riparte bene, queste sono le squadre più pericolose che esistono. Se non ha preso un gol fino adesso, vuol dire che si difendono bene, poi come ha detto corrono tanto, quindi ripartenza può essere una squadra pericolosa, però conoscendo il mister sta lavorando già su questo, sulla preventiva, e sicuramente si sta facendo l'allenamento lungo come ha detto lei, e sta preparando la partita anche su quello.
Ecco Riccardo, in questo senso invece l'Empoli cosa può soffrire il Napoli al di là delle qualità della squadra di Conte?
Ma allora guarda, loro sono una squadra che diceva bene anche Reginaldo, chiude bene, io però farei questa domanda ad Aversa in un post partita, credo di forse dell'ultima di Lazio Empoli, e non era molto d'accordo con me, però ti dico che l'impressione che ha dato in campo è che sia una squadra che copra centralmente molto bene gli spazi e che poi si espanda. Come si espande? Si espande soprattutto sulle corsie. Diciamo che da una parte c'è Pezzella, che è quello che prende magari un pochino meno rispetto a Giati, che anche per caratteristiche, certo, è un esterno più offensivo. Diciamo che forse sulla destra potrebbe patire un po', ecco, questa parte offensiva di Giati molto marcata, molto spiccata, sicuramente maggiore rispetto a...
Quindi da un lato senza Oliveira, forse probabilmente con Spinazzola si può rischiare qualcosina, però anche Ghia si può soffrire Spinazzola.
Sì, per quello dico, Spinazzola e Kvaratskhelia da quella parte possono creare un po' di problemi. È vero che a coprire le spalle a Giacchi c'è Gioglicizze, che è un altro dei giovani che da aver lanciato, che stanno scoprendo. Però sai, io credo che l'imprevedibilità anche di Kvaratskhelia può creare un po' di problemi all'Empoli da quella parte.
Reginaldo, tu sei brasiliano, ricordiamo, anche se hai anche passaporto italiano, si parla molto in questi giorni, negli ultimi giorni, qui a Napoli di Neres, che chiaramente scalpita perché vuole giocare dal primo minuto, però in questo momento Politano e Kvaratskhelia sembrano intoccabili, che ne pensi?
No, io guarda, ho visto quasi tutte le partite del Napoli e devo dire che Politano veramente sta facendo un lavoro di raddoppio con Di Lorenzo, che è una cosa impressionante, fa praticamente il quinto. Quindi secondo me è in vantaggio su questo, su Neres. E su Neres dico che Conte gli sta dando il tempo giusto per arrivare a fare bene nei calci italiani, perché comunque una volta si arrivava e li metteva subito in mischia, dopo 2 minuti, dopo 2 o 3 partite cominciavano a massacrare, a dire non è buono, non è questo, non è quell'altro. Quindi secondo me il mister lo sta preparando bene, che lui mentalità difensiva come ce l'ha Politano, come lo sta facendo Politano, non ce l'ha, ma da centrocampo in poi può fare la differenza.
Intanto Reginaldo ti saluto con questo messaggio di questo amico Antonio, scrive: Reginaldo si allena in palestra con mio figlio a Viale Colli Aminei, gran fisico, così scrive, quindi te lo giro, in effetti sei da queste parti. Ha detto Reginaldo si allena in palestra con mio figlio, scrive Antonio, ovvio messaggio, a Viale Colli Aminei a Napoli, gran fisico. Vabbè, che è un grande atleta, ha giocato fino a qualche mese fa, quindi forse giocherà ancora, chissà.
Sì, sto aspettando la chiamata giusta per andarci.
È giusto. Grazie, a presto, buona giornata.
Grazie a voi,
grazie per Reginaldo. Prima di salutare Riccardo Mancini, ti chiedo, Riccardo, chiaramente del tipo di partita che dobbiamo aspettarci, bloccata oppure con molta intensità, quindi grande agonismo. Io mi aspetto chiaramente anche una sfida tattica tra gli amici da Versa Conte.
Ah, io mi aspetto un Napoli che andrà a prendere molto alti gli avversari, perché insomma è anche un po' la cifra stilistica del Napoli di Conte in questo momento, quindi l'Empoli potrebbe subire un po' questa pressione molto alta, l'ha subita anche dalla Lazio, a un certo punto della partita è andata in difficoltà la squadra di D'Aversa, quindi soprattutto nel secondo tempo, quindi mi immagino un Napoli subito all'arrembaggio, ecco, quello sicuramente, però un Empoli che che non proverà invece ad andare a prendere alti gli uomini di Conte. Ecco, mi aspetto più una partita posizionale, passando il termine, da parte dell'Empoli, più d'attesa, e poi come fatto anche contro la Roma, contro la Lazio. Contro la Roma è riuscita molto meglio questa strategia, perché si compattava e poi ripartiva soprattutto centralmente. A un certo punto con i guizzi di Fazzini ha fatto spesso la differenza, poi tante volte il gioco trova sbocco anche sugli esterni, no? Ti dicevo, a Roma hanno segnato così, Pezzella per Giasi e il gol dell'1-0 per esempio, ma anche la partita successiva contro il Bologna. Quindi è una squadra che tende molto a espandersi con questa sorta di contropiede, mi viene male anche a chiamarlo contropiede, però è una squadra che appunto si chiude e poi riparte e lo sa fare molto bene.
Insomma, staremo a vedere. Tu dove sarai impegnato, caro Riccardo? Dove ti ascolteremo?
Domani Milan-Udinese.
Ah, interessante, interessantissima partita. Grazie.
E poi però due consecutive del Napoli.
Ah, Napoli-Lecce.
Le prossime due. Benissimo. E Napoli-Atalanta.
Benissimo, benissimo.
Quindi ci vediamo presto.
Ci vediamo al Maradona allora, Riccardo. Grazie intanto per il tuo intervento.
Grazie, un abbraccio.
Un abbraccio a te. Grazie Riccardo Mancini da Zon. Un po' di messaggi rapidissimamente prima dei saluti. Questo messaggio vocale, per esempio. Ascoltiamo.
Carissimi, buongiorno, sono Emilio da Caserta. Complimenti come sempre, siete sempre fantastici. Ma io non capisco perché tanti ascoltatori e anche i vostri ospiti, è vero che Kvaratskhelia non è quello del primo anno, ma anche perché insomma le difese l'hanno imparato. Ma quello che voglio dire io, cioè non si può dire Kvaratskhelia non briga, Kvaratskhelia dà una mano enorme, perché ogni volta che ha il pallone si porta due o tre giocatori addosso. È come dire lo stesso, Lukaku non sta brillando, però Lukaku si porta addosso due o tre giocatori. Quindi è fondamentale questo, perché libera di altri uomini. Potrebbe anche non fare nulla.
Ma io sono d'accordo con te, caro amico.
Sempre due o tre addosso. Forza Napoli.
Però, ma infatti molti tifosi ci sono un po' di mormori sulle prestazioni, ma l'ultimo fondamentalmente, che poi insomma è stato sempre abbastanza positivo. Massimo per esempio, e poi vi saluto, scrive: Cavara al momento deve un po' sedersi, pecca ancora troppo nei tempi della giocata. Penso poi che sarebbe pure un po' sorprendente per gli avversari partire con Erish al primo minuto. Non dimenticherei Ngong, che sembra un po' stato messo troppo da parte. Vabbè, staremo a vedere, ne parliamo questa sera 20:21 con la nostra Emanuela Castelli, appunto alle 20, anche con le parole di Antonio Conte, con Mimmo Malfitano e con la Castelli in conduzione. Per Marte Sport della sera, da parte mia è tutto, vi lascio a Gigio Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani. Grazie a voi per averci seguito, a Soriani per la regia e grazie a voi tutti. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Ciao a tutti, sono Mary Boccia e vi aspetto su Radio Marte ogni sabato e domenica dalle 17 alle 20 per Marte Weekend. Non